Backstage,
retroscena di una vita.
Buongiorno da Backstage, bentornati, ben ritrovati. Io sono Sara, mi conoscete, vicino a me c'è Chiara. Ciao Chiara.
Il solito due viola torna a scoppiare di rock e a scoppiare con nuove puntate, nuovi ospiti, una nuova stagione di Backstage.
Una novità, diciamo, Chiara. Quest'anno cercheremo di... il nostro tour sarà un po' più ristretto, ci saranno meno date, cosa dici?
Sì, è un tour ristretto sia da questioni magari più legate alla laurea, visto che entrambe, finalmente, possiamo dirlo, siamo quasi arrivate a quel traguardo.
Non vediamo l'ora di poter festeggiare, ma intanto non rinunciamo ai nostri obblighi e doveri, e piacevoli doveri, chiamiamoli. Ritrovandoci, vi ridiamo i nostri contatti così da poterci seguire meglio. Allora, la nostra mail... fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
L'abbiamo di nuovo cambiata per darvi una ventata di novità. Manteniamo invece, come erano un tempo, i contatti di Twitter, che è @fan_radio.
Siamo ovviamente anche su Facebook con la pagina di Fuori Aula Network e con la pagina di Backstage, aggiornata con le nostre puntate e con i nostri professori, i nostri ospiti.
Più ve lo diciamo che non è aggiornata invece con i nostri colori di capelli, perché quelli lo sapete che cambiano come le foglie d'autunno, si rinnovano. Per il resto rimaniamo in contatto con voi e speriamo che anche voi abbiate da dirci qualcosa sulle nostre nuove puntate. Nuove puntate che però hanno uno sfondo sempre comune con quello che avevamo prima.
Esatto, i nostri professori rimangono, i nostri ospiti ce li andiamo a pescare settimana per settimana, cercando i nostri appuntamenti, di incastrarlo nelle nostre giornate sempre ricche, un po' meno di studio adesso, però ricche di ognuno con i suoi appuntamenti, e vi regaleremo appunto ogni settimana un nuovo ospite, un nuovo professore che quest'anno cercheremo di portarcelo, di trascinarcelo insomma in studio, così da far vedere anche com'è la realtà dietro gli studi di Fuori Aula Network.
Diciamo che non lo trascineremo in catene, però quasi, insomma, li porteremo un po' a forza. E di catene parliamo perché la nostra prima canzone è una canzone di un gruppo energico, un gruppo anche abbastanza nuovo, un gruppo che probabilmente io e Sara avremo l'occasione di ascoltare dal vivo quest'estate.
Con il nostro tour di concerti che proseguirà all'impazzata. E quindi, Chiara, non ci sono più scuse, cavolo. Dobbiamo cominciare questa nuova stagione di Backstage 2014.
E allora andiamo con gli Alice in Chains, No Excuse. E ci risentiamo più tardi.
E ben ritrovati su Backstage. Siamo oggi in Borgo Roma, ottavo piano del Policlinico della sezione Ematologia. Sono qua con Chiara e abbiamo qua di fronte a noi il professor Mauro Crampera, docente di ematologia presso il Dipartimento di Medicina. Come sta, professore?
Bene, sono tanto un po' di raffreddore, ma tanto è quello.
Come si trova di fronte a questo microfono?
Beh, insomma, fa un pochettino più, come dire, impressione rispetto che parlare in pubblico a un congresso, ma diciamo che cercherò di superare l'esame.
Sì, ci ha detto prima che si sentiva addirittura peggio che un esame di anatomia.
È una cosa singolare, abbastanza.
Mi sento...
Allora, cominciando, dove nasce e quando?
Nasco a Trento il 24 febbraio 1967.
E Trento, in quegli anni, insomma, uno dei primi ricordi che lei ha, dei primi giochi, i primi amici, com'era?
È una cittadina molto tranquilla, cosa che è tuttora... sicuramente non ha grandi attrazioni, anche se negli ultimi 10-20 anni sicuramente con l'università è migliorata notevolmente. Ecco, una cosa che mi ricordo di quando ero bambino è che trovava la folla in giro per il centro fino alle 7 di sera, dopo che sparivano tutti e non si trovava più nessuno, per cui uno girava alle 8 di sera ed era come girare probabilmente nel deserto. Ecco.
È un po' una vita di stile tedesco quasi,
sì,
si fa tutto con degli orari...
Non mi risultava che tutti andassero a letto con le gardine alle 8, per cui da qualche parte sicuramente andavano, ecco, forse ero l'unico che andava in giro per il centro.
E come posti, è un posto di montagna, anch'io vengo da un posto di montagna, lei l'ha vissuta la montagna quando era più piccolo?
Sì, ero appassionato di sci e di, così, di quello che adesso si chiama trekking, una volta si chiamava passeggiate in alta quota, però diciamo che... sicuramente quel posto lì è ottimale per chi ha passione della montagna, dei paesaggi, della tranquillità, quindi sicuramente ispira, ecco.
Quindi, per esempio, una domanda che mi viene da chiederle è un gioco tipo, insomma, che faceva con i suoi amici in strada.
Quando ero bambino,
sì.
Quando ero bambino io ero scatenato a giocare a calcio, nel senso che avevo un cortile sotto casa mia, non asfaltato, e quando praticamente tornavo a casa la sera, mia madre mi metteva direttamente in vasca da bagno e diventava nera, ecco, per questo me lo ricordo sempre come lo diceva. Poi crescendo ho abbandonato questa passione per il calcio, per cui io attualmente mi sono fermato alla formazione della Juventus di Cucurella e Tuscirea, perché penso che sia di una trentina d'anni fa, ecco. Dopodiché ho una specie di buco nero, ma non sono molto aggiornato. Se mi fai domande sul calcio, temo che non supererai l'esame.
No, guardi, proprio calcio non siamo ferrate, quindi non. E quindi possiamo dire, insomma, che non è uno sport che poi ha continuato a una passione, cioè, che ha coltivato.
No, ho coltivato per un periodo lo sci, solo così per il divertimento, la bicicletta d'estate, niente di particolare, niente a livello agonistico.
E la scuola, per esempio, mi viene a chiedere appunto il primo approccio con lo studio, com'era? Alle elementari proprio, magari.
Io ricordo che fino al termine dell'università ho studiato sicuramente tanto, ecco, credo che sarei bollato ancora come secchione, ecco, diciamo, nel senso che era abbastanza senso unico. Però ecco, lo facevo volentieri, non ho mai avuto l'ansia di dire che io devo studiare. Andando avanti, arrivando all'università, è diventata una cosa sempre molto più impegnativa, ecco.
Ma era già indirizzata come passione allo studio? Cioè, era appassionato già delle materie scientifiche piuttosto che di quelle letterarie, o era una passione in generale per la conoscenza?
Dunque, l'idea di applicarmi alle materie scientifiche è nata ai tempi del liceo, pur avendo fatto un liceo classico che era prevalentemente tipo umanistico e storico, ma di fatto già a metà ho cominciato a appassionarmi alla parte anche scientifica. Quindi, però nello stesso tempo a maturità ho portato l'italiano, ho portato storia, ho portato fisica, greco, per cui alla fine non è che avessi particolare così propensione per una per l'altra, mi piacevano un po' tutte, però con una predilezione per la parte scientifica.
Rieccoci con Backstage, primo stacco di questa nostra prima puntata. Come al solito siamo partite da qualche ricordo d'infanzia, qualche immagine felice. Il nostro primo ospite è sempre un professore di medicina, non ci siamo per adesso spostati di ambito, abbiamo voluto dare una linea di continuità al nostro lavoro, ed era il professor
Mauro Crampera.
Con questo nome un po' strano che ci ha subito attirate, abbiamo pensato a un professore particolare, una persona anche infatti che ha una vena artistica. Infatti noi la prima volta che l'abbiamo conosciuto è stata alla Notte dei Ricercatori, dove lui suonava con una band.
Sì, abbiamo scelto appunto questo nome, questo cognome un po' strano, siamo sempre un po' attirate io e Chiara da queste piccole luci magari un po' lontane dalla normalità, e quindi insomma ci è saltato all'occhio questo professore che gentilmente ci ha offerto del suo tempo per intervistarlo.
Un mondo diverso da quello veronese, ma ce lo spiegherà durante l'intervista in maniera più approfondita. Noi intanto andiamo con un'altra canzone.
E parlando di strano, perché il nome del gruppo è alquanto strano,
come è suggestivo il titolo della canzone scelta, andiamo con un gruppo italiano questa volta, che sono i Basso Ritmo Acquar con...
Facendo un salto in avanti, i tempi delle superiori. Noi facciamo sempre questa domanda perché è un po' una svolta nella vita di ogni ragazzo, insomma, anche per questioni ormonali, insomma, interessi che cambiano, conflitti.
Se posso dire, gli ormoni in genere distolgono dallo studio, però...
Appunto, appunto, quindi è una domanda molto ampia. Come hai vissuto quegli anni, insomma, i tempi dell'adolescenza proprio?
Ma ho vissuto come tutti gli altri adolescenti, il fatto che mi applicassi allo studio mi lasciava spazio per altre cose, ovviamente, quindi quella fase lì è stata fondamentale anche per tutta la maturazione personale, le morosette le avevo anch'io.
C'è stato anche qualche hobby, la sua passione magari per la musica era già iniziata allora?
Sì, la passione per la musica in realtà è nata quando ero ancora ragazzino, poi messa un po' da parte per varie ragioni e ripresa una volta laureato. Diciamo che negli ultimi 10 anni ecco, è diventata una componente molto importante del mio tempo libero.
Lei che strumento suona?
Suonare, diciamo sì, che mi piace il basso elettrico. Sì.
E ha imparato a suonarlo già da adulto?
Sì, ho fatto la pazzia, mi sono presentato a una scuola di musica chiedendo, mi mancava solamente il sacchetto quello di Charlie Brown in testa per dire se avevano qualche lezione privata per un quarantenne, e mi ricordo che il mio insegnante mi ha guardato con occhi così stralunati e mi ha detto, ma cos'hai contro i 40 anni? Cioè, perché i 40 anni sono, che cosa vuol dire? No? Quindi ho iniziato così il percorso che poi non si è più interrotto.
È una cosa interessante perché in realtà anche a me piace il basso, però ho detto, beh, ma ormai è tardi, e invece lei mi dimostra che non è tardi.
Per cominciare una nuova passione, appunto, magari non è...
Assolutamente, anzi direi che è un'ottima valvola di sfogo, quasi non ci fosse.
E qualche altro approccio alla musica, magari qualche concerto?
Qualche gruppo preferito che è nato in quei tempi, insomma sappiamo che lì lo sfogo sulla musica appunto lo si cerca in quegli anni.
Ai tempi del liceo?
Sì, dove magari nasce una passione per un gruppo.
Io faccio parte di quella generazione in cui, finito la ubriacatura degli anni 70, è iniziato la nuova moda degli anni 80, ero un appassionato dei gruppi che c'erano allora, quindi Duran Duran, gli Spandau Ballet, piuttosto che i Man at Work, così via, cosa che adesso probabilmente suona un po' retro, ecco, però ci sono passati in mezzo, sicuramente quella era la fase in cui la musica che andava era quella e non si appassionava a quel tipo di musica.
Sì, beh, gli anni 80, diciamoci la verità, non vanno mai fuori moda, perché poi c'è sempre quel momento in cui si ha bisogno dell'allegria degli anni 80.
Sì, l'allegria degli anni 80, dal punto di vista musicale, sono stata un po' una pagina girata rispetto a tutto quello che c'era prima, la musica l'ha impegnata, è diventata musica scanzonata, commerciale, e semmai anche quella precedente fosse anche stata in parte commerciale, perché tutto il mondo musicale alla fine diventa commerciale, diventa un business e uno viene triturato, macinato e finché dura produce e fa divertire, quando non serve più, non è più di moda, lo buttano via e ne prendono un altro, insomma.
Poi si fa come adesso, che si cerca di nuovo l'indipendente, sì, adesso è tutto indie rock.
Sì, ma sono tutte mode alla fine.
Certo.
Una delle grosse leggi della musica in qualunque periodo è che la musica va bene come divertimento, nel momento in cui diventa business e quindi non si perde magari quella che è l'indole creativa del nuovo gruppo, del nuovo cantante, a scapito di quello che è un gusto del pubblico e quindi anche fini commerciali.
Sì, del guadagno, alla fine tutto gira intorno.
Ma non si sa mai se il cantante o il gruppo è la vittima oppure
il carnefice.
Ma diciamo che c'è un'abbastanza connivenza in tutto questo.
E un'altra ultima cosa sul mondo, diciamo, musicale, ma anche sul mondo che più ci riguarda da vicino, quindi quello radiofonico. Che rapporto ha lei, per esempio, con la radio? L'ascoltava, l'ascolta?
Allora, se lo chiedessi a mia moglie, mi direbbe ascolta sempre la radio, non sta mai zitta la radio, no? Nel senso che io, quando mi trasferisco per lavoro in automobile oppure a caso bisogna disvagarmi, io accendo la radio, mi metto su un CD, quindi sicuramente è notevole l'importanza. Ecco, non mi piacciono tanto le chiacchiere nella radio, nel senso che se devono essere chiacchiere, devono essere chiacchiere limite introduttive, hanno qualcosa, non possono essere, non possono coprire la maggior parte della trasmissione radiofonica, altrimenti giro e cerco qualcos'altro. Ecco. Quindi la radio, secondo me, nonostante qualcuno abbia detto che era morta per colpa della TV, la radio per me è sempre un ottimo strumento. Serve per tenere compagnia, serve anche per ragionare, in giro si sente abbastanza un numero considerevole di programmi un po' spazzatura, ecco, tanto per dire qualcosa, forse, però in media tiene compagnia e sicuramente.
Ed eccoci rientrate su Backstage con il nostro ospite, il professor Mauro Crampera. In questo stacco il nostro professore ci ha raccontato dei tempi delle superiori, insomma l'adolescenza in generale. periodo insomma di stacco, dove non si è più bambini ma non si è più nemmeno troppo grandi per poter dire insomma cambiamento radicale. Ma a noi piace sempre indagare su questo perché ovviamente essendoci passate non troppissimo tempo fa possiamo benissimo capire magari ognuno l'evoluzione insomma che uno può avere.
È un momento dell'intervista, come dice Sara, che noi amiamo particolarmente perché ci permette di tirare fuori i momenti più infuocati della vita di una persona, perché ovviamente appunto ci sono cambiamenti, sconvolgimenti, rivoluzioni che a seconda anche del periodo storico possono essere politici, possono essere culturali. Nel caso del nostro professore, lui si è diplomato negli anni 80 inoltrati, quindi già un periodo che politicamente era diverso da altri nostri professori ospiti.
Sì, esatto, Chiara, noi appunto come i nostri ascoltatori sanno abbiamo sempre avuto dei professori che gli anni per esempio 70 li hanno vissuti nel pieno del loro cambiamento dell'adolescenza, insomma comunque degli anni intorno agli anni alla ventina d'anni, insomma. Questo professore esula un po' da tutto questo perché ha avuto l'adolescenza in un momento più tardo. Quindi ci ha raccontato appunto altri sconvolgimenti non di tipo politico.
Esatto, gli anni 80 sono degli anni diversi, degli anni che hanno già passato molte rivoluzioni, sia studentesche che culturali. Sono anni anche che noi ricordiamo un po' per l'allegria, oltre che adolescenziale di questo professore, anche per l'allegria e il movimento di questi anni. E l'allegria anche di Michael Sembello con la sua Maniac, direttamente da Flashdance.
Chiusa questa parentesi musicale, eravamo fermi ai tempi delle superiori. Procedendo un po' più avanti, per esempio la maturità, lei si è diplomato nel...
Oddio, 1976.
E appunto abbiamo scuriosato il suo curriculum per avere un po' un'idea. E appunto il diploma, la scelta dell'università è arrivata subito o
sì.
Si è preso l'anno sabbatico, diciamo?
Ma guardi, la decisione di fare medicina è stata molto sofferta, perché quando ho deciso io di fare medicina tutti mi sconsigliavano di farla, perché era il periodo in cui c'erano le facoltà di medicina intasate del periodo precedente, dei 10 anni precedenti. Quindi la pressione sicuramente c'era, l'avrei scelta subito, tutti mi sconsigliavano, compreso il mio medico curante, i miei amici, ora sei pazzo, fare medicina, sarai un disoccupato, eccetera. Sono contento di aver fatto quella scelta e quello che mi sento libero di consigliare è che alla fine bisogna scegliere quello che piace, calibrando nello stesso tempo bene le possibilità anche di trovare lavoro.
Lei l'università chiaramente l'ha fatta non a Trento.
No, l'ho fatta a Verona.
Quindi ha provato l'ebbrezza,
sì,
insomma, del
sì,
vivere fuori.
In realtà Trento e Verona sono meno di 100 km, per cui non è che sia sta grande cambiamento, anche se io ho deciso comunque sin dall'inizio di vivere fuori famiglia, e devo dire che dai 18 anni in poi, vivendo fuori famiglia, sicuramente il vantaggio l'ho avuto notevole dal punto di vista del crescimento personale, di possibilità di conoscere persone, di farmi la mia personalità, creare la mia vita, insomma, senza legami, se non quegli affettivi con la famiglia.
Quindi come ha vissuto questo stacco positivamente?
Molto bene, nel senso che credo che trasformare l'università in un liceo per cui uno vive e lavora nello stesso posto dove è nato, cresciuto, eccetera, non sia un grande arricchimento personale. E poi, se posso dire, in ambito scientifico, ma credo non solo in ambito scientifico, fondamentale a un certo punto, e uno capisce quando è il momento, prendere la valigia e andare all'estero e farsi la propria esperienza all'estero, perché sicuramente quello ti apre prospettive nuove, un modo nuovo di pensare. E tutto sommato serve anche per capire quanto uno vale, nel senso che se uno cresce in un ambiente che tende a svalorizzarlo, pensa di essere una mezza cartuccia.
No, comunque protetto, in un ambiente protetto tutti si sentono...
Esatto. Allo stesso modo uno magari è sopravvalutato nel proprio ambiente, va fuori e si rende conto di essere magari... Andare fuori conviene sempre per avere un'idea... per mettersi in gioco, per avere un'idea di quanto c'è ancora da fare, quanto uno vale già e quanto invece deve sforzarsi per valere di più.
E un'ultima domanda sull'università, com'era a quei tempi? Una lezione tipo, cioè com'era Verona, l'università di Verona in, quegli anni?
Vedo adesso gli studenti che fanno gli esami a medicina e che vengono appunto a fare l'esame, forse era più accentuato qualche anno fa, però lo è ancora, molti cercano di studiare, non so se per problemi di tempo, per comodità, pigrizia eccetera, sugli appunti e meno forse sui libri di testo. Il che ha dei vantaggi e degli svantaggi, cioè il libro di testo potrebbe essere più dispersivo, non corrispondere a quello che ha spiegato il docente, per cui magari il docente fa la lezione, fa la domanda sulla propria lezione e non c'era sul libro di testo, però sicuramente dà molte più informazioni rispetto alle semplici dispense del docente, per cui quindi non aver paura di estendere anche quella che è la propria conoscenza guardando libri di testo. Guardando ovviamente l'esame, perché uno se no non li fa 10 volte, se non supera quell'esame che chiede il docente, però nello stesso tempo non studiare come si fa al liceo per fare l'interrogazione, cavarsela, insomma, perché poi parlo in ambito medico, ma penso che valga in qualunque campo, uno ci fa la propria vita, la propria professione. Su quello che...
Sì, ancora di più in ambito medico, credo. Cioè, credo che le conoscenze proprio pratiche siano l'obbligo.
Sì,
quindi
penso che valga, è una regola che vale un po'.
E lei come invece ricordo dell'università, magari un esame,
una prima lezione?
Un professore che l'ha fatta anche dannare, che madonna, quel professore lì.
Allora, l'esame che sicuramente è stato il più difficile, perché è stato il primo scoglio del corso di laurea in medicina, è stata anatomia, perché a quei tempi anatomia si faceva in un esame unico, non si spezzava. E mi ricordo che è stato un esame terribile, cioè da lasciarsi anche la salute, nel senso che sono arrivato all'esame veramente stressato con i nervi a fior di pelle, però sono fortunatamente riuscito a prepararlo e sono riuscito a superarlo anche bene, il che vuol dire poi che quando sono uscito praticamente volavo a mezz'aria, quindi il messaggio è che sono degli esami fondamentali nel corso di medicina, che ce ne sono sicuramente anche nell'ambito di altri corsi di laurea. I grossi esami sono quegli esami che ti segnano nel bene e nel male, però anche nel bene, nel senso che ti costringono a un certo punto a cambiare quello che è il tuo modo di studiare e di preparare le cose, insomma, quando l'hai superato il resto viene un po' in discesa.
Lo sappiamo bene, Chiara, vero? Parti plurigemellari a preparare
tesi,
esami,
sofferte,
sì,
tesi.
Medica, che attualmente è la patologia sistematica, insomma, oppure la clinica medica, però quelli già sono, pur essendo grandi, ma rientrano nel modo di preparare gli esami che era quello di quello di anatomia, per schemi, per riassunto.
Anche perché anatomia si entra in medicina, lo si trova lì e dici, oddio.
Sì, diciamo che si comincia già subito a studiare, perché il primo anno, il primo biennio, diciamo sì, ci sono materie biologiche, fisiche, chimiche, eccetera, perché è già impegnativo. L'anatomia è il primo scoglio ed è lo scoglio che ti consente, una volta superato, di navigare in mare aperto con tutto quello che riguarda la professione medica, insomma, quello, poi la fisiologia diventa molto più semplice da studiare. Così.
Ancora avanti nel nostro percorso, questo è Backstage, siamo sempre su Fuori Aula Network, siete in compagnia di Chiara e Sara che hanno questo programma che vi tiene aggiornate sulla vita dei professori dietro le quinte e siamo arrivati quasi a metà della nostra puntata di oggi, la prima puntata di questo nuovo palinsesto primaverile, puntata che si è aperta di nuovo sul mondo della medicina e che se è aperta in questo stacco, in questo pezzettino di intervista, al mondo dell'università che ormai io e Sara conosciamo fin troppo bene.
Sì, questo stacco è uno degli stacchi che a noi interessa particolarmente, soprattutto perché viviamo proprio in quegli anni, insomma. Possiamo ben intendere se il nostro professore ci dice se che ha abitato fuori casa o ha fatto la pendolare,
possiamo benissimo intendere le prime lezioni, non capire magari come ci si muove subito in questo mondo, possiamo capire conoscenza della vita universitaria che tra l'altro io e Chiara conosciamo meglio quasi delle lezioni.
Questo magari non diciamolo, Sara, che ogni volta ci roviniamo così una reputazione che potrebbe essere persino, non dico perfetta, ma...
Insomma, Chiara, ci stiamo laureando, quindi insomma possiamo anche esulare un po' dal nostro accademico. Siamo state accademiche fino adesso, quindi...
Dici che siamo rispettabili anche se facciamo un po' di festa.
Quindi. Esatto, io direi proprio di sì. E quindi appunto questo stacco è uno stacco dove il nostro professore ci racconta proprio un altro cambiamento, una presa di coscienza ulteriore, un momento dove insomma la cultura magari si fa più profonda, dove cambiano i gusti musicali, si irrobustiscono un po' anche le idee magari di un possibile dottorato, di una possibile specialista.
Diventa tutto più adulto, più maturo e anche, come hai giustamente detto tu, la musica.
Esatto, Chiara, la musica. E ora ci ascoltiamo una scelta del nostro professore, sono gli Spandau Ballet con Through the Barricades.
Andiamo un po' avanti nel discorso anche noi, perché è arrivato il momento di parlare un po' del suo approccio alla ricerca invece. Come è avvenuto, come ha scelto anche questa specializzazione in particolare piuttosto che altre, come è avvenuto tutto questo?
La scelta della specializzazione in ematologia è stata molto precoce, si parla già del primo anno di medicina. Mi ero appassionato studiando l'istologia, l'emerologia e l'istologia, in particolare l'istologia del sangue, del midollo osseo. Quindi mi sono appassionato, evidentemente avevo qualche bacco particolare, ma sono appassionato all'immunologia, che ho studiato su un libro di immunologia sperimentale che nessuno guardava, e quindi diciamo che già dal primo e secondo anno ho cominciato a maturare questa. Tanto che all'inizio del quarto anno, cioè nel 1990, sono entrato interno in ematologia e da allora sono rimasto qua, per cui ho fatto due punti. E il mio percorso iniziale è stato quello di ricerca in ambito di leucemie acute e croniche dal punto di vista dell'immunofenotipo, dei marcatori biologici di progressione tumorale con significato prognostico positivo e negativo. Poi a un certo punto mi sono appassionato di cellule staminali etiche, e quindi ho avuto il mio percorso all'interno della sezione trapianti.
Infatti io avevo letto questa cosa delle cellule staminali, ero particolarmente interessata a chiederle...
Sì, io ho iniziato come cellule staminali emopoietiche, quelle che servono per fare sangue, poi a un certo punto ho fatto il mio percorso all'interno della sezione trapianti di midollo, mi piaceva già, come in precedenza vi ho detto, la parte immunologica, quindi tutta la parte della risposta immunitaria collegata al trapianto di midollo, e a un certo punto ho deciso nel 2000 che era arrivato il momento di prendere la valigia che si diceva prima e andare all'estero. Sono stato a Londra poco più di un anno e mi sono occupato di immunoregolazione nell'ambito del trapianto di midollo e di un'altra popolazione di cellule staminali, che sono le cellule staminali mesenchimali, che agli inizi del 2000 erano venuti alla ribalta, cioè erano i primi anni in cui si parlava appunto di questa nuova popolazione, di cellule stromali, mesenchimali, staminali, mesenchimali. Mi sono appassionato, sono stato lì un anno, ho fatto un lavoro insieme con il gruppo appunto londinese, poi ritornato qua, un po' spaesato, pian pianino, prima dividendo a metà il mio tempo la mattina in seguendo i pazienti, il pomeriggio in laboratorio, ho messo su sono riuscito a fare dei progetti di ricerca finanziati, ad avere il primo borsista che lavorava con me, ho insegnato tutto, dopodiché il dottorato di ricerca con indirizzo cellule staminali, poi gli assegnisti di ricerca con i fondi che nel frattempo recuperavo scrivendo progetti di ricerca. Alla fine mi sono ritrovato un gruppetto di una quindicina di persone ed un laboratorio di ricerca sulle cellule staminali. Se qualcuno fosse interessato al laboratorio di ricerca sulle cellule staminali, il sito è www.stemcell.resslab-verona.it.
E un'ultima domanda, proprio flash, un aggettivo che lei attribuisce alla ricerca, cos'è per lei la ricerca?
Allora, La ricerca, allora, do due tipi di risposte. La prima che è la risposta canonica che si deve dare e poi la seconda che invece è la risposta calata nella realtà italiana. Allora, io credo che in qualunque ambito la ricerca è fondamentale, perché se non si fa ricerca uno fa il passacarte e non fa altro che applicare cose che hanno fatto altri. Può anche andare bene così, non c'è niente di male, però non si fa mai un passo più in là di quello che già si sa. Quindi il ruolo fondamentale della ricerca in qualunque ambito, da quello scientifico a quello umanistico, perché altrimenti si è costretti al palo.
Se non c'è evoluzione.
E da lì non ci si muove. Anche perché il mondo va avanti, il mondo sicuramente non guarda l'Italia un arco avanti, per cui se non così no, forse l'Italia resta indietro. Secondo tipo di risposta, che cos'è la ricerca in Italia? La ricerca in Italia è una cosa un po' strana, ecco, nel senso che credo che ci siano pochi paesi come l'Italia che hanno dato ricercatori nel giro per il mondo che sono stati capaci di portare ad avanzamenti nell'ambito scientifico, tecnologico o anche umanistico. Il problema dell'Italia è che è un problema, diciamo, abbastanza atavico di mal finanziamento dei gruppi di ricerca e mal valorizzazione delle persone che vogliono fare ricerca. Le due cose vanno di pari passo, perché è ovvio che se invece di distribuire i fondi di ricerca identificando dei forti gruppi su cui investire, e invece di fare questo si distribuiscono a pioggia i fondi che diventano pochi per tutti, è chiaro che fioriscono una serie di gruppetti che non possono fare più di tanto perché non hanno i mezzi per farlo. D'altro canto, la valorizzazione di chi vuol fare ricerca è fondamentale, perché voglio dire, nel mio piccolo, quando sono stato a Londra, al fine dell'anno che sono rimasto lì, mi sono stati offerti diciamo degli sbocchi anche professionali, a cui ho dovuto dire di no, perché comunque io ero stato assunto qui a Verona, per cui per una serie di ragioni in ambito anche di tipo familiare, che avevo voluto dire sconvolgere un po' quello che era anche la mia famiglia. Ma voglio dire, se il personale viene valorizzato c'è la possibilità di tenerlo. Il grosso problema che io vedo anche con i miei collaboratori giovani, che sono quelli che sono passati, direi al 70% sono persone veramente valide, il problema è tenere queste persone, e per tenerle, finché uno scrive i progetti, scrive i lavori, ha finanziamenti, può anche non essere un problema. Il problema è che la prospettiva a lungo termine non è mai rosea.
E quindi questo costringe le persone a muoversi.
Ad andare. E questo è anche un bene, nel senso che in qualunque posto dei paesi occidentali non esiste il ricercatore a tempo pieno e a tempo indeterminato, voglio dire, e che firma un contratto e finché va in pensione fa quel mestiere lì. Esiste sempre una mobilità che in qualche modo può anche essere poco compatibile con la vita familiare, nel senso che le famiglie si formano, si sfasciano a seconda di dove uno va professionalmente.
Eccoci rientrate su Backstage, quasi in chiusura col nostro programma, con la nostra intervista. Siamo in compagnia sempre del nostro professore, il professor Mauro Crampera, docente di malattie del sangue e, ricordiamo, con particolare interesse per la biologia e le applicazioni cliniche delle cellule staminali.
Argomento un po' caldo, un po' controverso, argomento che è stato più volte discusso in Italia perché ha delle implicazioni etiche piuttosto forti. Dobbiamo farci un po' spiegare come se fossimo delle bimbe.
Poi è interessante appunto immergersi un po' in questo mondo nuovo, insomma, noi essendo di comunicazione, scavando un po', insomma, nell'ambito medico, noi non sappiamo, però ci piace sempre vedere soprattutto la passione con il quale i nostri professori raccontano quasi con occhi lucidi, insomma, la loro vera vocazione per la ricerca. Altra passione invece è quella che ci trasmette Nina Zilli e Giuliano Palma con un'altra scelta del nostro professore. Questa è 50.000 baci.
Professore, un'ultima domanda, perché ovviamente il tempo è volato, avevo paura di non riuscire a riempirlo, ma invece vola sempre. Un sogno nel cassetto.
Sogno di cassetto è quello di poter costruire un gruppo di ricerca che in parte già c'è, ma ben consolidato, che consenta sempre uno scambio di know-how, cioè di conoscenze con gruppi esteri, con gruppi anche italiani, che consenta sempre un rinnovamento sia dei progetti di ricerca che degli ambiti di interesse nell'ambito della ricerca, in ambito ematologico, staminale e così via, ma che venga in qualche modo anche valorizzato, non tanto in termini di bravo bravo, ma in termini di riconoscimento internazionale e consapevolezza che per mettere in piedi questa cosa ci vuole la verifica dei risultati, ma ci vuole anche la fiducia di consentire, voglio dire, di metterla in piedi, di poter vedere poi a lungo termine gli effetti, insomma, che sicuramente arrivano.
E noi ci auguriamo
che questo terreno diventi più solido, esatto, andando avanti. Professore, è arrivato il momento di salutarla, di ringraziarla, perché anche lei deve tornare ai suoi impegni.
È stata una piacevole chiacchierata, insomma, come ha visto il tempo è volato, ho fatto un piccolo remind.
Sono sopravvissuto.
Esatto. Ha passato l'esame,
esatto. E quindi niente, noi la ringraziamo.
Grazie a voi.
E noi ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata, la prossima settimana.